consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi è martedì, come tutti i martedì, anche nel 2019 la consulenza prevede appunto una consulenza linguistica. Noi abbiamo già parlato, vi abbiamo già presentato lo svizionario, una raccolta di termini e di espressioni dell'italiano parlato nella Svizzera italiana. Diciamo che le puntate che abbiamo fatto hanno avuto un vero successo, quindi gli ascoltatori a grande richiesta ci hanno chiesto di giocare, diciamo così, ancora con noi. Noi abbiamo proposto tutta una serie di termini che sono davvero regionali, specifici della Svizzera italiana, con un'influenza che arriva dal tedesco, dal francese, dal dialetto ovviamente, e che se ascoltati, sentiti da qualcuno che arriva dall'esterno e che parla l'italiano, di solito si arriva dall'Italia, insomma, non sempre vengono compresi immediatamente, perché hanno una loro specificità. Abbiamo deciso di raccogliere ancora evidentemente tutti i vostri suggerimenti, ma oggi ci concentreremo un po' sul linguaggio istituzionale, perché chi si interessa, diciamo, alla politica, alla società, non sempre capisce il significato di certi termini del linguaggio politico, burocratico, giuridico, assicurativo, specifici appunto della nostra regione. Con chi lo facciamo? Con l'autore dello svizionario, Sergio Savoia.
Buongiorno. Intanto mi devo scusare per questa vociaccia che ho, ma sono incappato in un virus e ha vinto lui, quindi...
Diciamo che in questi giorni tutti incontriamo amici, parenti, colleghi che sono nella tua stessa situazione.
Sì, esatto.
È la normalità.
Sembro la versione così, su steroidi, sotto steroidi di me stesso. E grazie ancora per l'invito. L'ultima volta che siamo stati insieme qui c'è stata una bella chiacchierata con i nostri ascoltatori, che hanno contribuito con un sacco di domande, ma anche di osservazioni, di suggerimenti, e un po' ne sono ancora arrivate poi via mail. Io ho ricevuto ancora parecchie mail da persone che così volevano condividere delle scoperte linguistiche, quindi bene.
Beh, poi diciamo che via web abbiamo anche tanti ascoltatori che ci ascoltano live dalla vicina Italia, così come lavoratori che qui possono ascoltare la radio ma arrivano d'oltre confine, quindi è stato un bel gioco confrontare. Da noi si dice, invece qui si dice. Vi invitiamo, se avete voglia di divertirvi, di farlo ancora. Prima di entrare proprio nel capitolo burocratico, chiamiamolo così, Sergio è stato molto attento, ha fatto i compitini a casa in questi giorni, guardando proprio anche le trasmissioni della RSI, si è ispirato e ha qualche particolarità da suggerire. In particolare mi dicevi, legato per esempio alle previsioni meteo.
Sì, allora io ho già segnalato questa cosa agli amici di Locarno Monti tramite Twitter, gli ho scritto una mattina, loro mi hanno risposto col sorrisino, quindi hanno preso bene la critica. L'utilizzo del verbo brucia senza, come verbo zero valente, cioè come si fa con i verbi diciamo meteorologici. Per esempio, quando diciamo piove è un verbo che non ha bisogno di altre specifiche, quindi non dobbiamo dire piove pioggia o piove acqua. Possiamo dire piovono complimenti, ma nel senso in cui noi utilizziamo di solito il verbo piove basta dire piove o nevica. Però non basta dire brucia, come ho sentito, come è stato pubblicato da Locarno Monti e come è stato detto anche al nostro radiogiornale, perché bisogna dire che cosa brucia. Brucia il bosco, bruciano delle case, brucia una città, Roma brucia, eccetera, eccetera. Io posso anche io bruciare di passione, ma c'è sempre qualcosa. Non si può dire brucia come si dice piove, mentre invece in tedesco sì, in tedesco lo si fa. E sbrennt, e essenzialmente vuol dire c'è un incendio. Quindi brucia si deve dire c'è un incendio, oppure bruciano i boschi, oppure sì, incendio boschivo sopra Ascona. Ecco, l'espressione brucia sopra Ascona, che è proprio quella che ha attirato la mia attenzione, non se può di. Un'altra cosa che ogni tanto sentiamo nelle previsioni del tempo è la notte su giovedì, intendendo con questo quello che io chiamo la notte di mercoledì, cioè nel senso la notte che sta tra mercoledì e giovedì. Ora, in italiano basta dire la notte di mercoledì, si intende quella che c'è tra mercoledì e giovedì. Per esempio, stanotte, è la notte di lunedì, di martedì, pardon, è la notte di martedì. Ieri era la notte di lunedì. Quindi quando io vado a letto che è lunedì, quella lì è la notte di lunedì. E mentre invece tendenzialmente utilizziamo un'espressione, anche questa che è un calco dal tedesco, la notte su martedì, per indicare la notte tra lunedì e martedì. Ecco, non è necessario. Nella nostra bella lingua si può dire la notte di lunedì e si intende quella che c'è tra lunedì e martedì. E quindi io qui oso spezzare una lancia e poi ti devo dire un piccolo aneddoto. Non so se ti ricordi che un po' di tempo fa parlavamo del fatto dell'utilizzo della forma di cortesia nella comunicazione pubblicitaria, anche qui nella Svizzera italiana. E dicevamo che questo utilizzo della forma di cortesia è anch'esso un calco dal tedesco, perché in tedesco la pubblicità utilizza il Sie, no? La forma di cortesia. A Chiasso c'era questo bel cartello, quando tu entri dall'Italia in Svizzera e vieni accolto da un cartello che di Svizzera Turismo che diceva è bello averla qui. Quindi averla, che non si capisce bene chi. Ovviamente ci si rivolge al turista in entrata, però in questo caso sarebbe stato molto meglio è bello averti qui, oppure è bello avervi qui, perché in questa maniera la seconda persona è diretta, non è obliqua, e quindi si capisce immediatamente che cosa stanno dicendo a chi. Bene, non so se è merito o colpa nostra, ma è bello averla qui a Chiasso, non c'è più. Quindi è stato sostituito da una cosa molto più chiara, ma non sappiamo se è merito della consulenza o se è semplicemente hanno deciso di cambiare la pubblicità. Però io, entrando poco tempo fa, ho visto che questa averla, che tra l'altro anche è il nome di un uccello, l'averla piccola, non c'era più. Quindi bene, direi bene, bene, bene.
A questo punto ci ha incuriosito, ma hanno cambiato la forma di cortesia o hanno proprio cambiato pubblicità?
No, hanno proprio cambiato pubblicità, è un altro tipo di pubblicità, però quella non c'è più. Quindi a questo punto dico bene, perché appunto utilizzare la forma di cortesia nella comunicazione non diretta rende molto poco comprensibile a chi ci si sta rivolgendo. Qualcuno avrà notato, per esempio, che nei fumetti, nei tex, si usa il voi come forma di cortesia, e non perché siano scritti da meridionali, o non perché ci siano reminiscenze fasciste quando si usava il voi, ma perché in una situazione dove ci sono tre persone è più semplice in questa maniera capire chi sta parlando a chi. E quindi anche noi nella Svizzera italiana dovremmo fare molta attenzione a non usare la forma di cortesia nella comunicazione pubblicitaria, perché questo rende un pochino meno evidente a chi ci si sta rivolgendo.
Cominciano già a scrivere i nostri ascoltatori. Posso dirti che qualcuno vuole darti un incoraggiamento dicendo che la tua voce è comunque molto piacevole.
Grazie.
E invece Marco, che come te è stato molto attento guardando la televisione, dice che in Italia non ha mai sentito nei notiziari l'espressione nelle cifre nere, che invece da noi si sente frequentemente.
Credo che abbia ragione. Marco?
Marco, sì.
Marco, credo che Marco abbia ragione. Ho sempre pensato che fosse un'espressione nostra, un elvetismo, diciamo così. E non ho mai verificato, però se lui dice così, se scrive così, sono portato a credergli che effettivamente sia un utilizzo delle cifre nere nelle cifre rosse, sia un utilizzo piuttosto nostro. Anche qui dovrei vedere, immagino che sia influenzato dall'utilizzo nelle altre lingue.
Allora, qualcuno ci scrive: non condivido che in tedesco si possa dire es brennt, e dice wo was brennt, è come in italiano, o mi sbaglio?
Uno di noi si sbaglia, adesso vedremo, magari qualcun altro interviene. In ogni caso in italiano non si può, cioè dire brucia per dire c'è un incendio è proprio scorretto, quindi magari è scorretto anche in tedesco, a questo punto dovremmo chiederci da dove arriva sta roba, ma in italiano è scorretto di sicuro, cioè non dà sufficiente informazione, perché appunto quello non è un verbo avalente o zero valente, ma un verbo che richiede almeno di dire cosa brucia e possibilmente anche dove.
Allora, visto che, come dicevo, alcuni ascoltatori stanno già scrivendo, però non tutti si ricordano come si fa a entrare in contatto con noi, ricordiamo immediatamente i nostri numeri.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
E come dicevo, oggi ci vogliamo concentrare un pochettino sulle parole tipiche che vengono usate qui nella nostra regione per tutte quelle che sono gli affari burocratici, il linguaggio politico, giuridico, assicurativo, eccetera, eccetera.
Però prima posso intervenire,
certo.
Perché sono andato a verificare, ma non perché ma non perché sono una di quelle personcine fastidiose che devono arrivare, perché voglio essere sicuro di non aver detto niente di sbagliato. E sono andato su un sito internazionale di traduzioni da varie lingue all'inglese. Per esempio, la traduzione di es brennt è there's a fire, cioè c'è un incendio. Quindi in realtà l'esempio che viene fatto qui è papa is brent, quindi daddy there's a fire. Quindi vuol dire che almeno qualcuno in tedesco utilizza es brennt così per dire c'è un incendio. Noi però non possiamo tradurre es brennt con brucia, dobbiamo dire c'è un incendio. Questa è un po' la tecnica, cioè la questione, insomma, è la cornice del problema.
Grazie Sergio. Allora entriamo subito nel vivo perché Giovanni ci scrive: che mi dite di sedime? Grazie mille, buona giornata.
E che dobbiamo di, come dicono, e che dobbiamo di. Sedime da noi viene utilizzato come viene utilizzato fondo, diciamo nell'italiano standard. Quindi significa, è un fondo sul quale può essere o non essere edificato qualche cosa. Direi che il termine che traduce sedime in italiano in maniera più normale sia fondo.
Ecco, a me viene in mente a questo proposito che da noi viene tanto utilizzato parcella.
Sì, anche questo, esatto. Io anche in questo caso credo che il termine, la parcella, credo che sia un termine usato in maniera tecnica, e in questo caso immagino che nell'italiano d'Italia sia anche lì fondo, ma qualcuno magari mi potrà correggere, perché la parcella è soprattutto quella che per esempio un professionista riceve in cambio di un lavoro che viene fatto, quindi un onorario. Mentre nel senso di fondo, appunto, di porzione di terreno, credo che si utilizzi anche qui fondo in Italia, ma siamo sempre pronti ad essere corretti, quindi fateci sapere se ne avete una più precisa di quelle che abbiamo detto noi. Anche perché non siamo la Bibbia qui, siamo solo la consulenza, quindi dobbiamo stare un po' modesti.
Beh, poi diciamo che magari non tutti si ricordano, tu hai spiegato che è nata anche un po' per gioco la tua idea di scrivere lo svizionario, per passione, visto che la lingua italiana è tua materia, è tua passione, hai cominciato a raccogliere tutti i termini, dapprima chiedendo magari ad amici, parenti, conoscenti, stando attento, come dicevamo, a trasmissioni, ad errori che vengono fatti anche regolarmente dalla nostra televisione, dalla nostra radio, gli errori nel linguaggio dei tuoi amici, delle persone, certo, che hai conosciuto, e poi hai chiesto: ma segnalatemi anche voi tutto quello che trovate. E
poi soprattutto c'è stato un incontro, quando ho cominciato a buttarmi in questa impresa, c'è stato un incontro con Ettore Vitale, che questo lavoro l'aveva già fatto ed era molto avanti e che aveva il grande vantaggio di non essere di qui. Ettore si è trasferito qualche anno fa, parecchi anni fa, nella Svizzera italiana, quindi lui aveva l'orecchio giusto per sentire le cose che noi consideriamo normali. Quindi a questo incontro e poi dal lavoro successivo è nata questa idea dello svizionario. Devo dire però, come dici giustamente tu, che tutti noi lo facciamo perché tutti noi parliamo questa lingua, la amiamo, è la nostra lingua, tutti noi abbiamo l'idea di quello che bisogna dire, che è più giusto, più sbagliato, più corretto, meno corretto. A me la cosa che piace delle lingue è proprio che non è matematica, quindi si possono avere delle opinioni, ed è altrimenti non se ne potrebbe discutere. Quindi è il bello, questa indeterminatezza della lingua è comunque un elemento interessante.
E poi il gioco che noi abbiamo proposto e proponiamo anche oggi è proprio quello di dire: siamo cresciuti ascoltando certi termini, per noi fanno parte del nostro vocabolario, della nostra realtà, a volte non ci rendiamo conto che si tratta di un regionalismo e che al di fuori del nostro confine a volte non ci capisce.
Certamente, è proprio così. Non sempre ci rendiamo conto di usare un linguaggio che è connotato locale, un linguaggio locale, regionale, che al di fuori di questa regione o magari della regione un po' più grande, della Lombardia, così, non verrebbe capito.
Max ci scrive: nel sito delle Poste esiste la voce ricerca di spedizione.
Sì, ecco, questo Max tocca dei punti dolorosi, perché questi siti spesso hanno delle traduzioni che purtroppo non hanno una grande qualità. Ricerca di spedizione, credo di riuscire a capire che cosa vogliono dire. Ti sei fatto spedire qualche cosa e devi cercare di capire dov'è il tuo...
Dicono anche tracciatura.
La tracciatura, che anche questo è un calco, che viene dall'inglese, tracking, eccetera, eccetera. To track qualcosa in inglese significa quasi dare la caccia, no? Inseguire, no? La stessa origine che dà la parola tracce, eccetera, eccetera. Ecco, il tracking, la tracciatura, è un calco, e questa traduzione, questa cosa che tu hai appena letto, dilla tu perché a me mi intristisce, ricerca di spedizione.
Sì. E tra l'altro Max ci scrive anche spartito per il recapito.
Beh, questa è fantastica, devo dire una... Sì. Ogni tanto conviene andare a vedere la versione tedesco, francese o anche inglese del sito per capire che cosa vogliono dire in italiano. Questo è un po' peccato perché fare una traduzione fatta bene non richiede un grande sforzo supplementare, non è un grande investimento, richiede solo un po' di sensibilità. Invece di chiedere al collega d'ufficio Giovanni, il cui padre è emigrato dalla Puglia negli anni 60 e che fa il consulente linguistico in italiano, andiamo dai professionisti a far fare le traduzioni.
Rinaldo, a proposito della parola parcella, ci dice parcella, parentesi, nota d'onorario tra l'altro. Ecco, io a questa parola preferisco particella, appunto per definire un fondo.
Ecco, infatti, comunque l'avevamo detto, la parcella come nota d'onorario sicuramente esiste e confermi particella, che adesso nel frattempo è venuta in mente anche a me che l'abbiamo messa nello svizionario, quindi sono colpevole, mia colpa, mia massima colpa.
Invece un altro ascoltatore ci scrive: un mio amico romano si è meravigliato del cartello nel nostro paese con scritto Piazza di Giro, che secondo lui non è italiano, cosa ne dite?
È probabile, d'altro canto almeno si capisce uno che cosa ci deve fare, cioè è una piazza dove si può girare la macchina, però sì, non è proprio un'espressione elegante. D'altronde ogni tanto succede anche il contrario, succede che in Italia si trovino delle espressioni molto eleganti che però non si capisce cosa siano. Faccio un esempio dei miei tempi: io ho frequentato l'università a Milano e mi ricordo che quando bigiavo, cosa che si dice sia qui sia a Milano ma per esempio a Roma non si dice, quando bigiavo, e qualche volta ho bigiato, ogni tanto andavo a farmi dei giri in un grande supermercato che c'è in Piazza Duomo, che è vicino all'università. E mi ricordo che un giorno sono andato a visitare questo supermercato e stavano facendo dei lavori e stavano mettendo a posto un reparto. Ora, fosse stato a Bellinzona, Lugano, Locarno, il cartello avrebbe avuto una scritta del genere: scusateci, stiamo mettendo a posto il reparto. In Italia la scritta era settore espositivo in fase di riallestimento. E io ho pensato, vabbè, la classe non è acqua, però è vero, molto elegante, settore espositivo in fase di riallestimento. La domanda è: la mia mamma, la tua mamma e la mamma di tutti quegli altri che vanno, non avrebbe capito meglio, scusate, ci stiamo rifacendo il reparto? Forse sì. Ecco, quindi lì ogni tanto bisogna favorire o preferire la comprensibilità rispetto all'eleganza formale.
Allora, noi ci ascoltiamo i Luna Pop con la canzone Un giorno migliore. Approfittiamo della presenza di Sergio, che, come vi ricordate dalle scorse puntate, anche in questo campo è un amante, nel senso che lui ricerca a tutti i costi gli errori nei testi delle canzoni. La domanda è: lo faranno per metrica? Di sicuro è una canzone pubblicata, non è che ha un errore contenuto proprio perché c'è stata una svista.
Sì, di solito c'è qualche motivo, però ogni tanto i motivi non giustificano il risultato. Vediamo se la trovano.
Vediamo se gli ascoltatori la trovano.
Cosa mi aspetto dal domani? Il sole in faccia, no, ma in fondo spero ancora che tu ci sia nel mio domani, e se ti incontrerò spero di sfiorare le tue mani. Sole pure in mezzo a gente e te, riscaldati dal calore di una canzone in te. Se mi vuoi domani sarà aspetto dal domani.
Caro Sergio, Alessandra è stata la prima, l'errore l'ha subito scovato prima che tu te ne vai.
Nella serie il congiuntivo questo sconosciuto, questo modo verbale moribondo, ma, ed è così bello, è così elegante e bisogna solo farci un po' l'abitudine, poi viene automatico. Diciamo, teniamolo in vita ancora per una generazione sto congiuntivo, dai.
Certo, noi salutiamo il nostro Jerry Mottis che oggi non c'è perché è con la sua scuola, lo sapete, lui è insegnante di scuola media nel Canton Grigioni, è andato a fare la settimana bianca e quindi oggi non c'è, ma lui ha tanto insistito, insomma, con questo benedetto congiuntivo.
Certo, hai ragione. Quindi buona settimana bianca, non so se ci sarà la neve, speriamo di sì, dove si trova lui.
Allora, tanti messaggi, torniamo su Esbrent, perché qui abbiamo aperto veramente un dibattito.
Sì.
Un ascoltatore ci dice, carissimi, Esbrent in tedesco significa anche che è urgente.
Ah sì sì, non dubito. Ecco, per esempio, in italiano non significa è urgente, quindi quello sarebbe un caso se noi dicessimo brucia nel senso di dire è urgente, sarebbe un calco, oltretutto che non è neanche consolidato, quindi non si capirebbe. La cosa che ci tenevo però a sottolineare è Esbrent al posto di c'è un incendio, quindi brucia invece che c'è un incendio, è sbagliato, quindi non diciamo, e non diciamo nemmeno noi della RSI che ai quali è scappato la settimana scorsa.
E anche Particella ha aperto un dibattito, quindi un ascoltatore ci scrive: confermo che in ambito di proprietà immobiliare tecnicamente esistono fondo e parcella, mentre invece Giovanni dice sedime in Italia, ciò su cui si fonda, posa un edificio concretamente, quindi muro perimetrale, fondamenta.
Quindi ha un significato più tecnico e più ristretto di quello che gli diamo noi qui in Ticino, mi pare di capire. Posso invece dirti sulla questione, è bello averla qui, cioè ho una testimonianza di un ascoltatore italiano che pensava che il cartello si riferisse alla Svizzera, cioè che uno veniva dall'Italia e il cartello dicesse la Svizzera, è bello averla qui vicino. Ecco, è proprio il caso che dimostra che il messaggio non viene capito perché ci si ostina a utilizzare la forma di cortesia.
Invece c'è, aspetta che torno indietro perché i messaggi sono tanti e faccio fatica a trovarli. Invece c'è Carlotta, una mia omonima, che dice mi fa piacere averla qui, se leggo il cartello non ho dubbio che sia rivolto a me, quindi apprezzo la deliziosa forma di cortesia, anche se un po' da Matusa, ma io lo sono.
Sì, no, ma infatti non dico che sia sbagliato usare la forma di cortesia, è complicato usare la forma di cortesia quando c'è una comunicazione che non è personale, cioè quando io non sto parlando a te, ma sto usando una forma di comunicazione che quindi non mi permette di stabilire un rapporto diretto. In questo caso ci si apre alla possibilità di fraintendimenti ed è il motivo per cui, se ci facciamo caso, in Italia non viene utilizzata quasi mai nella comunicazione pubblicitaria.
Andrea ci scrive, ciao a tutti, un giorno ero a spasso in Italia e sotto un cartello di divieto di accesso ho letto autorizzati solo frontisti.
Quelli che abitano su quella strada lì, suppongo che voglia dire, no? Cioè quelli che da noi sono i confinanti.
Esatto.
Possibile?
Sì.
Ce l'abbiamo nella lista, i confinanti, nella lista che...
Nella lista che abbiamo messo, sì, adesso avevo talmente tanti nomi. Sì, confinante, che in realtà in Italia viene definito residente. Noi abbiamo il cartello con confinanti autorizzati.
Sì, solo confinanti autorizzati, vuol dire quelli che abitano in quella strada lì. Che potrebbe essere, se ho capito bene, frontisti, che però era anche un termine politico, quelli che sostenevano il fronte nazionale, eccetera, eccetera, il fronte popolare, via dicendo. Quindi immagino che in questo caso sia coloro che abitano fronte strada, quindi proprio sulla strada.
Ecco, legato al significato di abitante, nel tuo svizionario ho trovato anche dimorante, che qua da noi significa straniero con permesso di dimora.
Sì, è una delle varie terminologie tecniche relative ai diversi permessi di soggiorno, di dimora che noi abbiamo e che evidentemente non esiste nell'italiano d'Italia, perché non esiste la cosa. Ecco, quindi è semplicemente una scelta lessicale che riflette una realtà istituzionale e amministrativa di un altro paese.
E ci segnalano anche che molto spesso nei questionari da riempire in Italia c'è scritto residenza e non domicilio.
Sì, esatto, è così. Noi abbiamo il domicilio, che equivale grosso modo alla residenza in Italia, e attenzione, i nostri formulari in realtà si chiamano moduli. In buon italiano il formulario, per esempio, è se non ricordo male, anche qui prendetemi pronto a essere corretto da voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ma il formulario è l'elenco delle formule, per esempio, dei farmacisti, quello è il formulario, o l'elenco anche di formule matematiche, mentre invece quello che noi chiamiamo formulario è il modulo o il questionario.
Sandro invece scrive: io mi diletto spesso nella lettura delle traduzioni su scatole, imballaggi nelle vostre botteghe. Alle volte la versione italiana è semplicemente incomprensibile.
A volte è incomprensibile anche per noi.
Anche per noi, ecco. Perché come dici tu, viene spesso tradotta paro,
sì,
paro.
Da un cugino che avevano lì, al quale ha detto: Giovanni, vieni qua. Sì, oppure, che tra l'altro oggi è sempre più imperdonabile, perché perfino Google Translate o Google Traduttore fa delle traduzioni meglio di quelle lì, quindi non si capisce proprio bene che cosa ci voglia. Io credo che su queste cose il mio invito è sempre quello di essere intolleranti. Cioè, quando vedete in una situazione di negozio, di merci, cose di, segnalatelo. Io l'ho fatto con altri amici, siamo riusciti per esempio a far cambiare le diciture sui distributori di biglietti dei parcheggi. A metà degli anni 90 questi distributori di biglietti automatici nei parcheggi recavano delle istruzioni in italiano esoteriche, non si capiva che cosa bisognava fare. Noi abbiamo scritto a questi signori, gli abbiamo segnalato e gli abbiamo anche mandato la traduzione giusta, e devo dire, questi signori, faccio anche il nome perché erano quelli della Taxomex, hanno dimostrato di tenere al rapporto con i clienti anche delle minoranze, perché li hanno cambiati e hanno cambiati tutti. Quindi sono stati veramente, devo dire, dei signori, ma però siamo noi per primi che dobbiamo pretendere che la nostra lingua venga parlata bene, no? E non accettare delle traduzioni così un tanto al chilo.
Tra l'altro mi ricordo proprio che una mia amica insegnante di scuola elementare aveva fatto questo gioco, aveva proposto ai suoi allievi di leggere tutti gli imballaggi, i pacchetti che c'erano nelle dispense a casa e cercare le traduzioni più improbabili, quelle che proprio non si riusciva a comprendere, e è stato davvero molto divertente. Questo poi non c'entra niente, io mi ricordo che quando me le ha fatte vedere mi aveva colpito anche la piccolezza del carattere, tipo su un dado, sapete voi quanto è grande la scatolina dei dadi, c'erano tutte le istruzioni scritte che non era neanche mezzo millimetro.
Sì, infatti io adesso, poi avendo ormai non essendo più verdissimo d'età, la lettura delle cose che ci sono scritte sui dadi è diventata una specie di sport estremo. Tra un po' avrò bisogno proprio del binoculare. Ma a proposito di traduzioni strane, sui Tilo, i nostri treni, che come tu sai sono in comune anche con la Lombardia, c'è la sezione dove tu ti puoi controllare il biglietto da solo, no? E questa sezione ha una scritta che per un italiano è molto divertente, perché c'è autocontrollo. Ora, autocontrollo non è quella cosa lì. L'autocontrollo è quello che devi avere tu quando qualcuno ti ha chiuso dentro con la macchina nel parcheggio e non puoi uscire, e invece di sfondargli la macchina ti autocontrolli, stai tranquillo. Ma l'autocontrollo, nel nostro caso, significa che si suppone che il passeggero abbia controllato il biglietto e quindi non c'è il controllore, d'accordo? E c'è questa sezione che si chiama autocontrollo, che ai miei amici italiani fa sempre sorridere parecchio, e pensano che sia una cosa molto svizzera, cioè che noi invitiamo i nostri passeggeri a controllarsi un po', a stare tranquilli.
Invece un ascoltatore ci scrive: a volte quando il treno FFS ha un problema / guasto, viene annunciato guasto al materiale rotante. In Italia non ho mai sentito questo annuncio.
Rotabile credo che sia il termine, materiale rotabile, sicuramente non rotante, perché rotante vuol dire che gira, che ruota, quindi sì, credo che sia un errore. Penso che sia materiale rotabile, però. Ma verificate, verificate.
Ecco, e invece Livio ci scrive: in un formulario delle ex PTT, oggi la posta, volevo uscire, ho trovato l'indicazione abortire. L'ho comunicato alle poste, non ho ancora controllato se hanno modificato la dicitura.
E speriamo, perché è proprio brutta, eh? È proprio brutta. In tedesco evidentemente significa interrompere la procedura, il processo tramite il quale si sta riempiendo questo modulo. Ma evidentemente in italiano significa tutt'altra cosa e non è nemmeno una bella cosa, quindi sì, quello è proprio un caso in cui un errore imperdonabile, proprio una traduzione sbagliata, un calco sbagliato.
Allora, noi ci ascoltiamo di nuovo un po' di musica, questa volta vabbè, invitiamo gli ascoltatori a trovare l'errore. Diciamo che più che errore, l'espressione è talmente confusa che secondo me è difficile trovare un senso.
Questa,
Valerio Scanu.
Valerio Scanu, sì, questa è difficile.
Per tutte le volte che...
Per tutte le volte che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore. Per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa più non è, ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male. Tutte le volte che è tua la colpa, forse non lo è, ma il dubbio basta a farmi ritrovare quella voglia di gridare. Ma poi c'è una volta in cui scatta qualcosa fuori e dentro noi, e tutto il resto è piccolo come uno spillo impercettibile, come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo più tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue, ma ormai siamo irraggiungibili. Le volte che un pugno al muro nulla fa, perché questo dolore è dolce come il miele confrontato con il male che noi ci facciamo, se così potente questo amore che ci difendiamo con tutta la forza, ma non basta quasi mai, come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo poi tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue, ma ormai siamo irraggiungibili. Irraggiungibili. Un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo poi tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo, 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 come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo poi tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore. Ormai siamo irraggiungibili.
Una delle le canzoni preferite di Sergio Savoia.
È una canzone che potrebbe, per me almeno, è un'opinione personalissima, potrebbe essere utilizzata per spiegare il termine fa venì la pecola. Ecco, in questo caso non lo diremo però. Ma qui c'era una frase...
Ha colpito Rosa, scusa, sì. Coperti sotto il mare dopo aver dichiarato di essere nudi.
Sì, sì. Beh, ci sono errori molto, molto, come dire, prestigiosi. Non so se qualcuno di voi ha letto Robinson Crusoe, e quando Robinson fa naufragio sulla... come si dice, sull'isola, a un certo punto cosa fa? Vede che c'è la nave, il relitto della nave che è rimasta, lui non ha niente da mangiare, allora si spoglia, no? Defoe dice si spoglia nudo, va, nuota verso la nave, quando arriva sulla nave vede che ci sono rimasti dei biscotti da mangiare, se li mette nelle tasche e torna a nuoto, arriva, se non fosse che A, le tasche non le ha perché è nudo, e B, i biscotti anche nelle tasche arrivano, non arriverebbero. Quindi ci sono una serie di errori. Ma qui c'era una cosa che Carlotta... che
sì, dice... io mi sono annotata. Se così potente quest'amore che ci difendiamo con tutta la forza, ma non basta quasi mai. Ci avete capito,
sì,
qualcosa?
No, non proprio. Se non... magari diventerebbe più chiaro se dicessimo se così potente questo amore dal quale ci difendiamo con tutta la forza, ma non basta quasi mai, ma comunque non ha molto significato come frase lo stesso.
Dunque, sempre tornando ai nostri ascoltatori, ci segnalano, per quanto riguarda il vocabolario burocratico, prestazione di libero passaggio.
Beh, qui siamo nel tecnicismo più totale, la prestazione di libero passaggio, credo che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sappiano tutte che cos'è, ma in sostanza è il capitale che tu hai che puoi portare da una cassa pensione a un'altra o da un fondo pensione a un altro. C'è qualcosa di analogo in Italia, si chiama trattamento di fine rapporto, TFR. Non è proprio esattamente la stessa cosa, ma se dovete spiegare a un amico italiano, un parente o a una persona con cui parlate che cos'è la nostra prestazione di libero passaggio, chiamatelo trattamento di fine rapporto e vi capirete più o meno.
Invece abbiamo Carla che voleva tornare su formulario perché dice di aver trovato la definizione modello predisposto per la stesura di atti giuridici o burocratici.
Allora, intanto brava Carla, perché bisogna sempre mettere in discussione quello che si dice anche alla radio e alla televisione utilizzando il proprio spirito critico. Dunque, la Treccani... Io mi baso quasi esclusivamente sulla Treccani perché sono così un po' blasé, devo dire, ma la Treccani spiega formulario come, in quanto aggettivo, concernente le formule giuridiche e come sostantivo maschile giurista competente di formule giuridiche, oppure complesso di formule e per estensione di schemi, modelli concernenti una determinata materia. Per esempio formulario farmaceutico, formulario giuridico, formulario notariale, eccetera. Poi la Treccani dice talora usato impropriamente, cioè in senso non corretto, come sinonimo di questionario. Ora, qui naturalmente, come spiegavamo poco fa, non è matematica, non è astrofisica, la lingua è una realtà fluida, in continuo mutamento, dipende un po' da dove si vive, eccetera, eccetera. Quindi non escludo che buona parte delle persone che parlano italiano in Italia capirebbero formulario con un contesto come modulo, come modello, come questionario. Sta di fatto che la parola che si usa più frequentemente in assoluto in Italia per indicare un formulario è modulo o modello.
Claudio invece vuole tornare sulla parcella e dice: io mi ricordo molto bene i precetti della Costa dei Barbari. Parcella è quella notarile. Usare questo vocabolo in campo immobiliare è sbagliato. La porzione di terreno è invece particella. Fondo è la corretta denominazione nel registro fondiario.
Sì, siamo d'accordo, siamo completamente d'accordo.
Poi invece Monica ci scrive: bugiardino nelle scatole dei medicamenti, nell'elenco di effetti collaterali, secchezza delle fauci.
Splendido, la secchezza delle fauci è una di quelle espressioni che si fanno, che si trovano, molto corretta. È il caso in cui, dicevamo, l'eleganza formale può dare origine a delle incomprensioni. D'altra parte, anche se dicessimo xerostomia, cioè bocca secca, avremmo difficoltà a farci capire. Forse dire bocca secca in questo caso è meno elegante, ma la gente capisce che cos'è. E il bugiardino, sì, il fogliettino sul quale sono presenti le indicazioni, controindicazioni, la posologia, eccetera, eccetera.
Però noi siamo abituati a vedere nella pubblicità che ci invitano a leggere il foglietto illustrativo.
Il foglietto illustrativo,
in
sì.
In realtà bugiardino è il termine corretto.
È un termine che si usa in Italia, credo che però un foglietto illustrativo si capirebbe, ecco, probabilmente anche in questo caso è forse una sorta di calco dalle altre lingue nazionali.
Qualcuno ci scrive: quel che non riesco a capire è che non esiste più un problema, ma sempre il problematico.
O la problematica. Sì, questo è un vezzo, no? È un vezzo linguistico, come dire in quel di Bellinzona invece che a Bellinzona, e a volte nella lingua parlata si ricorre a problematica invece di problema, o pensate per esempio alla criticità, no? Ci sono molte criticità. Perché si ha l'impressione di parlare meglio, si ha l'impressione di essere più forbiti, si ha l'impressione di essere più di fare figura migliore, eccetera, eccetera. Io personalmente vi invito sempre a scegliere la chiarezza e la semplicità. Non si sbaglia quasi mai. Non usate la lingua come status symbol, usate la lingua per comunicare. Questa è sempre una buona idea. Quindi problema è già abbastanza grave, non c'è bisogno che si usi la problematica. Che se dovessimo differenziare potrebbe essere definita come una serie di problemi, no? Però ecco, il problema invece che la problematica è molto meglio. Così come utilizzate cronistoria invece di istoriato, perché istoriato è un aggettivo che significa coperto di figure, no? Quindi una colonna istoriata, ma non faccio l'istoriato della vicenda, faccio la cronistoria della vicenda. Oppure meglio ancora, racconto la vicenda.
Ecco, questo messaggio, diciamo, ci riporta alla solita problematica degli anglicismi, non è proprio legato al tema, ma lo leggo ugualmente. Se volete difendere la nostra lingua italiana, cominciate col dire, insomma, alle vostre trasmissioni di usare la parola barra e non l'inglese slash, parola infatti mai usata dai servizi della RAI.
Sì, è sempre meglio evitare di usare anglicismi o forestierismi in generale se non ce n'è più che bisogno, cioè laddove c'è una parola italiana che fa lo stesso lavoro, utilizziamo quella italiana, assolutamente d'accordo. A volte a me è capitato di sentire, ciao Sergio, ti ho schedulato l'appuntamento, ecco, o in casi meno gravi ho agendato l'appuntamento, il meeting invece della riunione, specialmente nel mondo aziendale c'è questo, è di nuovo un tentativo di utilizzare la lingua come status symbol, cioè io parlo, metto delle parole inglesi un po' a vanvera per far vedere che sono uno moderno, ecco, è veramente pessimo, l'italiano ha tutto quello che serve per poter essere moderni senza dover utilizzare inglese. E tra l'altro di solito più lo spalmano e meno lo sanno, anche c'è anche questo aspetto un pochino.
Un'ascoltatrice invece chiede perché molto spesso si usa la forma andare, nel senso andrò a leggere, andrò a mostrarvi, andrò a raccontare, al posto che non utilizzare direttamente il verbo leggerò, racconterò, mostrerò.
Sì. Sì, ha ragione, non ce n'è bisogno, noi abbiamo già delle forme del futuro che coprono tutte le necessità espressive, quindi non c'è bisogno di andare a inventarsi un futuro un po' meno futuro, cioè vado a leggervi, che vorrei, per esempio sto per leggervi, no? D'altro canto è anche vero che alcuni futuri, anche i futuri nelle lingue italiane, nelle lingue romanze, scusate, quindi quelle che derivano dal latino, si sono formate così. Cioè il latino aveva un modo di fare il futuro che a un certo punto non era più percepito dal parlante e quindi si è cominciato a dire andrò ad amarti, io andrò ad amarti, oppure ho da amarti, e questo amare abeo poi è diventato amerò, e quindi è così che nascono le forme verbali future. Forse siamo in vista della nascita di una forma verbale futura, per ora non ci siamo ancora, quindi il mio invito è facciamo uno sforzo e utilizziamo i tempi verbali che abbiamo, in italiano sono anche tanti, quindi li possiamo usare per tutte le varie situazioni nelle quali ci troviamo.
Ilaria ci scrive: da noi si parla di votazioni, in Italia si parla di elezioni.
Sì, noi abbiamo una differenziazione tra votazione ed elezione. L'elezione in Svizzera è quella tramite la quale si dà una delega a qualcuno, si elegge qualcuno in una posizione, per esempio le elezioni comunali, cantonali, federali, eccetera, eccetera, mentre invece la votazione è quella nella quale si risponde in un referendum, un'iniziativa, cioè siamo chiamati a decidere qualcosa. Noi facciamo questa distinzione che è molto elegante, secondo me, perché abbiamo un forte sistema di democrazia diretta, quindi noi votiamo 4, 5, 6 volte all'anno, non per eleggere qualcuno, ma per decidere qualcosa. In Italia questa distinzione non c'è, quindi è sempre una votazione.
Carla ci segnala, voi nei vostri bollettini parlate spesso di circolazione, la circolazione è fluida, per esempio, mentre bisognerebbe parlare di traffico stradale.
Mi verrebbe voglia di alzarmi in piedi e fare la standing ovation così, con l'applauso. Ha ragionissima. Carla, giusto?
Capito? Carla.
Ecco, Carla ha ragione, effettivamente circolazione non è sinonimo di traffico, è meglio usare il traffico. Per esempio, un incidente della circolazione è un incidente stradale, tra l'altro è anche più breve, più semplice. Dovremmo fare uno sforzo congiunto, diciamo, tra polizia, noi dell'informazione, noi della RSI e chi scrive sui giornali, per cominciare a togliere di mezzo questa circolazione utilizzato così, a cominciare dalla sezione della circolazione. Se fosse la sezione del traffico si capirebbe anche meglio.
E ci segnalano anche colonna, l'utilizzo di colonna, che dovrebbe essere di persone, non di veicoli.
Diciamo, la coda può essere una coda di persone e una coda di veicoli. Normalmente in italiano il termine giusto sarebbe coda, quindi ci sono code al Gottardo, non colonne. Però ci possono essere veicoli in colonna, o ci può essere una colonna di veicoli. Ecco. Però come la usiamo noi di solito, c'è coda, si dovrebbe dire c'è coda e non c'è colonna. Ma questa è una battaglia persa, è un termine che è talmente così consolidato nel nostro italiano che credo che non cambierà. Sappiate comunque che normalmente in Italia, se ascoltate anche Isoradio quando viaggiate lungo la penisola, vedrete che si parla di code. Aggiungo che non c'è bisogno di dire tempi d'attesa, basterebbe dire attese, no? Quindi tempi d'attesa di mezz'ora è meglio dire attese di mezz'ora.
Maurizio ci parla di richiamo nel senso di sollecito di pagamento.
Eh sì, anche qui standing ovation di nuovo, mi scuso per l'anglicismo, applauso in piedi, standing ovation perché sì, effettivamente è così, cioè il richiamo è un sollecito, il richiamo di pagamento è un sollecito di pagamento, tra l'altro sollecito è anche un pochino più, richiamo già si vede che quelli là si sono arrabbiati, sollecito è una cosa un pochino più civilizzata, ecco, quindi sollecito è molto bello, lo trovo molto elegante.
Allora io direi che noi abbiamo parlato tanto dei regionalismi, dei termini regionali che vengono utilizzati proprio nella Svizzera italiana, ma questo è un fenomeno che avviene comunque ovunque. Allora vogliamo vedere che cosa succede nella vicina Italia collegandoci con il nostro professor Giuseppe Patota. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi. Beh, intanto devo dire che vi ho ascoltato con grande attenzione e con grande piacere e non so dire se mi sono più disperato o più confortato. Spiego anche perché condividiamo molte delle disgrazie che ho sentito segnalare dagli ascoltatori, dalle ascoltatrici e dall'amico Savoia. Vi faccio un esempio, ho sentito parlare di guasto al materiale, che naturalmente è un materiale, come diceva giustamente Savoia, rotabile e non rotante. In Italia è successo di peggio, perché posso raccontarvi che una volta, dunque nella più importante stazione ferroviaria italiana, la stazione di Roma Termini, io ricordo di aver visto qualche anno fa questo avviso a proposito del treno che portava all'aeroporto di Fiumicino, dunque anche in questo caso l'aeroporto più importante o insomma che fa concorrenza soltanto a Malpensa in Italia. Ebbene, del treno che portava all'aeroporto si diceva in un cartello, in un annuncio, che era attestato ad altro materiale. Così, letteralmente. Ora, voi vi confesso che nessuna delle persone che doveva prendere il treno aveva capito che attestato ad altro materiale voleva dire che stava alla testa di un altro treno di quello stesso binario. Io che per mestiere faccio lo storico della lingua italiana e dunque un pochino di italiano dovrei saperlo, non avevo capito questo significato. Ho segnalato la cosa su un giornale e le Ferrovie dello Stato italiano dopo hanno eliminato questo tipo di annuncio. Poi ho sentito la signora che parlava di abortire, sentito o letto, se non ricordo male, nell'ufficio postale. Ma devo dirvi che anche qui da noi non è che si sia messi benissimo, perché qualche tempo fa, nell'ufficio postale interno alla città universitaria di Roma, il pubblico in un cartello era pregato di munirsi di moneta divisionale. Lo sapete che cos'era la moneta? Che cos'è la moneta divisionale? Sono i soldi spicci. ma il termine moneta divisionale viene adoperato per in numismatica. Allora, che cosa vuol dire? Ho l'impressione che la burocrazia condivida un linguaggio inutilmente, come diceva Savoia, complicato un po' in ogni parte del mondo. Sicuramente in queste due parti del mondo, che sono unite da questa stessa splendida lingua, che sono il Canton Ticino e l'intera Italia, perché anche in Italia si parla di problematica anziché di parlare di problemi, e si parla di criticità, e anche questi termini sono tipici del linguaggio burocratico. Ma lei mi chiedeva prima se ci sono parole regionali, anche regionalismi, parole che si differenziano nelle varie regioni anche in Italia. Certamente ci sono e ce ne sono molte, però non riguardano il linguaggio burocratico. Beh, insomma, posso dirvi per esempio che in Italia ci si alterna fra indicare il lavandino come lavandino, come acquaio o come lavello, e l'idraulico in alcune parti d'Italia si chiama tolaio, in altre, in Toscana, trombaio, a Roma stagnaro o stagnino, in Campania il tubista e in Calabria di nuovo lo stagnino. Vedete quindi come anche qui queste parole si chiamano proprio tecnicamente geosinonimi, cioè parole che hanno lo stesso significato e che però sono diverse nelle varie regioni d'Italia. Però in questo caso abbiamo una situazione che è diversa rispetto agli esempi che ho sentito fare da voi.
Certo.
Da una parte, ecco, in quel caso c'è la possibile influenza di quella che Bruno Moretti, se non ricordo male, chiamava una sorta di influenza delle triplette panelvetiche. Prima di lui ne aveva parlato anche Lurati, quindi dell'influsso delle altre lingue ufficiali di Svizzera. Ma dall'altra parte poi c'è questa tendenza del linguaggio burocratico, credo non soltanto italiano o italo-svizzero, è di affettare tecnicità, la tecnicità, i tecnicismi nel linguaggio della burocrazia, a questo punto di tutte le burocrazie, diciamo così, non è legata a un'esigenza di precisione, ma diventa una specie di codice che vuole contraddistinguere gli addetti ai lavori. Io non so se sto parlando un po' troppo, però mi avete preso su un argomento che, come vedete, mi coinvolge molto, perché anch'io non sopporto, come Savoia, queste sì, parole inutili.
Beh, diciamo che comunque noi oggi ci siamo un po' concentrati sulle parole istituzionali, perché abbiamo già dedicato altre puntate alle parole di uso comune. Quello che è emerso è che nella Svizzera italiana siamo fortemente influenzati poi dalle parole che derivano dal francese, dal tedesco, dal
certo,
nostro dialetto. In Italia invece da cosa è data questa regionalizzazione, questo utilizzo così diverso delle parole?
No, ecco, le parole che ho nominato, quella differenziazione regionale nasce naturalmente dalla storia stessa linguistica dell'Italia, che è il paese, l'area più frammentata della Romania, cioè del territorio su cui si sono poi sviluppate tutte quante le lingue romanze o neolatine. E, insomma, c'è una frammentazione linguistica enorme, ogni focolare, ogni comune, ogni paesino ha la sua varietà dialettale locale, e questo spiega perché le parole che ho nominato prima, stagnino, trombaio, eccetera, eccetera, siano parole che fanno riferimento alla quotidianità. Le bretelle in Italia, in un posto d'Italia si chiamano bretelle, in un altro si chiamano straccali, la stampella in una parte d'Italia si chiama stampella, in un'altra parte si chiama gruccia. Invece le parole che ho sentito nominare da voi sono parole dell'ufficialità. Lì in Italia non c'è questa presenza regionale, però c'è il dominio di un'altra presenza attuale, quella dell'inglese. Qualche tempo fa la presenza dominante era il francese, e d'altra parte la parola burocrazia e burocratico vengono, tutte e due queste parole vengono dal francese. Oggi naturalmente la lingua, il burocratese, la lingua della burocrazia, risente fortissimamente dell'inglese, ma anche qui non di un inglese necessario, sul quale non avrei nulla da obiettare, ma di un inglese affettato, di un inglese assolutamente inutile. Io non vedo perché si debba parlare, come viene fatto in Italia, nei documenti burocratici, nei documenti amministrativi e anche nei documenti politici, di mission anziché di missione. Non vedo perché si debba parlare di governance anziché di governo. Non so se questo capiti anche da voi. Su questo
sì,
dovete...
Noi succede anche da noi. Poi è anche abbastanza divertente, perché la stessa parola governance viene da una radice latina, quindi è una parola che è partita dall'Italia ed è ritornata indietro come media.
E andiamo ancora più indietro, perché a sua volta la parola latina è di provenienza greca, kubernan, quindi... Proprio, andiamo, invece di essere contenti dei tesori che abbiamo, li buttiamo. Però vede, sa qual è il problema? Che se parliamo così noi tre, qualcuno, qualche bella mente, ci dirà che siamo dei puristi, che siamo dei conservatori, che siamo dei parrucconi. Non è affatto così. Io non mi sento affatto un parruccone, perché... invito gli italofoni alla semplicità, anzi mi sembra di essere il contrario di un parruccone, e altrettanto io non vi ho mai visti fisicamente, quindi non so, però insomma della Carlotta immagino che proprio non sia una parruccona. Non so, Savoia, ma
io sono completamente Savoia, calvo, completamente calvo.
Ecco, quindi... io sono completamente bianco, quindi un po' parruccone sono, ma magari avremo qualche occasione di incontrarci.
Comunque, professore, le riporto i complimenti che ci arrivano da parte di tanti ascoltatori, e in particolare le leggo il messaggio di Rosa, che chiude così: buon anno anche al professore, con l'augurio che la cultura possa sempre avere la meglio. Grazie mille professore, noi ci sentiamo martedì prossimo.
Grazie alla signora Rosa e grazie a tutti voi.
Buona giornata.
Buona giornata anche ai nostri ascoltatori, grazie Sergio per essere
grazie
intervenuto ancora una volta. Noi ci ascoltiamo Ti voglio bene di Tiziano Ferro, perché come Valerio Scanu è un po' confuso nel suo testo, vi dico solo, e in quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi.
Poco, due sono tante. Quante principesse nel castello mi hai nascosto. Ti voglio bene, te lo dicevo anche se non spesso. Ti voglio bene, mi accorgevo prima più di adesso. Tre sono poche, quattro sono troppe. Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello ancora. Ti voglio bene, nonostante tutte le attenzioni. Ti voglio bene, dall'altro ieri invece da domani non lo so. Vorrei ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso forte sotto le mie note, una copertina ed anche un video forte. Fidanzate tante quante se piovesse, anche se poi le paure sono le stesse. Ora che ho sempre tantissimo da fare, dici che non ho più tempo per parlare. Ma se solo bisbigliando te lo chiedo, tu sarcastico ti tiri sempre indietro. E quindi, uno è troppo poco, due sono tante. Quante principesse nel castello mi hai nascosto. Ti voglio bene, te lo dicevo anche se non spesso. Ti voglio bene, mi accorgevo prima più di adesso. Tre
sono poche, quattro sono troppe. Quante quelle cose che hai rinchiuso nel castello. Ancora il bene, e nonostante tutte le attenzioni, io bene. L'altro ieri invece da domani non lo so.
La consulenza.